Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Le porte della città finalmente si aprirono all'alba di una bella mattina di febbraio, salutate dal popolo, dai giornali, dalla radio e dai comunicati della prefettura. Non rimane quindi che al narratore che farsi cronista delle ore di gioia che seguirono l'apertura delle porte, nonostante lui stesso fosse tra coloro che non erano liberi di parteciparvi completamente. Grandi festeggiamenti erano organizzati per la giornata e per la notte. Nello stesso tempo i treni cominciarono a fumare alla stazione, mentre, provenendo da lontani mari, i bastimenti volgevano ormai la prua verso il nostro porto, sì da indicare, alla loro maniera, che quel giorno era, per quanti si lamentavano di essere separati, il giorno del grande ricongiungimento. Si immaginerà facilmente cosa poté diventare il sentimento della separazione che aveva albergato in tanti nostri concittadini. I treni che durante la giornata entrarono nella nostra stazione non erano meno carichi di quelli che ne uscirono. Ciascuno aveva prenotato il posto per quel giorno, durante le 2 settimane di proroga, temendo che all'ultimo momento la decisione prefettizia fosse annullata. Certi viaggiatori che si avvicinavano alla nostra città non erano, d'altronde, del tutto liberi d'apprensioni. Infatti, se conoscevano in generale la sorte di coloro che li riguardavano da vicino, ignoravano tutto degli altri e della città stessa alla quale prestavano un aspetto minaccioso. Ma questo era vero solo per quelli che non erano stati arsi dalla passione per tutto questo periodo di tempo. Gli innamorati, infatti, erano in preda alla loro idea fissa. Una sola cosa era cambiata per loro: il tempo. Il tempo che durante i mesi dell'esilio avrebbero voluto spingere perché si affrettasse, che ancora si accanivano perché si precipitasse, nel momento in cui si trovarono in vista della nostra città, si augurarono invece di rallentarlo, di tenerlo sospeso, non appena il treno avesse cominciato a frenare prima di fermarsi. Il senso vago e insieme acuto in loro di tutti quei mesi di vita perduti per l'amore li portava confusamente a esigere una sorta di compenso, per cui il tempo della gioia avrebbe dovuto trascorrere 2 volte meno in fretta del tempo dell'attesa. E coloro che li aspettavano in una camera o sulla banchina, come Rambert, la cui donna, avvertita da settimane, aveva fatto il necessario per arrivare, erano nella stessa impazienza e nello stesso smarrimento. L'amore o l'affetto che i mesi di peste avevano ridotto all'astratto, Rambert ora aspettava in un tremito di confrontarlo con la creatura di carne che ne era stata il sostegno. Avrebbe desiderato ridiventare colui che all'inizio dell'epidemia voleva correre d'un sol balzo fuori dalla città e slanciarsi incontro a colei che amava, ma sapeva che non era più possibile. Egli era mutato. La peste aveva messo in lui una distrazione che, con tutte le sue forze, gli cercava di negare e che, tuttavia, continuava in lui come una sorda angoscia. In un certo senso, aveva il sentimento che la peste era finita troppo all'improvviso. Non aveva ritrovato la sua presenza di spirito. La felicità arrivava di gran carriera. L'evento era più veloce dell'attesa. Rambert capiva che tutto gli sarebbe stato restituito d'un colpo e la gioia è una bruciatura che non si assapora. Tutti, del resto, erano come lui, più o meno coscientemente, e di tutti bisogna parlare. Su quella banchina della stazione, dove ricominciavano la loro vita privata, ancora sentivano la loro comunanza, scambiandosi occhiate e sorrisi. Ma il loro sentimento d'esilio, non appena videro il fumo del treno, si spense all'improvviso, sotto i rovesci d'una gioia confusa che li stordiva. Quando il treno si fermò, le separazioni interminabili, cominciate sovente su quella stessa banchina ferroviaria, vi finirono in un attimo, nel momento in cui le braccia si strinsero con un'esultante cupidigia sui corpi di cui avevano dimenticato la forma viva. Rambert, lui, non ebbe tempo di guardare quella forma che gli correva incontro, che questa ormai gli si era buttata sul petto. E tenendola ben abbracciata, stringendo a sé una testa di cui non vedeva se non i noti capelli, egli lasciò sgorgare le lacrime senza sapere se venissero dalla gioia presente o da un dolore troppo a lungo represso, sicuro almeno che gli avrebbero impedito di verificare se il viso affondato nella sua spalla era quello di cui aveva tanto sognato o invece quello d'un'estranea. Avrebbe saputo più tardi se il sospetto era vero. Per il momento egli voleva fare come tutti coloro che avevano l'aria di credere intorno a lui che la peste può venire e andarsene senza che il cuore dell'uomo ne sia modificato. Stretti gli uni contro gli altri, tutti allora tornarono a casa, ciechi al resto del mondo, trionfando in apparenza della peste, dimentichi d'ogni miseria e di quelli che, arrivati con lo stesso treno, non avevano trovato nessuno e si preparavano a ricevere a casa loro la conferma dei timori che un lungo silenzio aveva ormai fatto nascere nei loro cuori. Per questi ultimi, che non avevano altra compagnia che un dolore recente, per altri che si dedicavano in quel momento al ricordo di una creatura scomparsa, le cose andavano altrimenti e il senso della separazione toccava il culmine. Per essi, madri, sposi, amanti che avevano perduto ogni gioia con la creatura, adesso dispersa in una fossa anonima o confusa in un mucchio di cenere, era sempre la peste. Ma chi pensava a tali solitudini? A mezzogiorno il sole, trionfando sui soffi gelidi che lottavano nell'aria della mattina, versava sulla città il flusso ininterrotto di una luce immota. Il giorno si era come fermato. I cannoni dei forti in vetta alle colline tuonarono senza tregua nel cielo fisso. Tutta la città si gettò fuori per festeggiare il minuto stretto da un lato dal tempo delle sofferenze che finivano e dall'altro dal tempo dell'oblio che non era ancora incominciato. Si ballava in tutte le piazze. Da un giorno all'altro la circolazione era aumentata considerevolmente e le automobili, diventate più numerose, procedevano con difficoltà nelle strade affollate. Le campane della città suonarono a distesa per tutto il pomeriggio, colmando di vibrazioni il cielo azzurro e dorato. Nelle chiese, infatti, si celebravano funzioni di ringraziamento. Ma intanto i locali di svago erano pieni sino a schiantare e i caffè, senza curarsi del futuro, distribuivano i loro ultimi liquori. Davanti ai banconi si stipava una folla di persone eccitate e tra esse numerose coppie abbracciate che non temevano di dar spettacolo. Tutti gridavano o ridevano. La provvista di vita che avevano fatto durante quei mesi in cui ciascuno aveva messo la propria anima in attesa la spendevano in quel giorno che era come il giorno della loro sopravvivenza. Il giorno dopo sarebbe cominciata la vita stessa con le sue precauzioni. Per il momento persone d'origine assai diversa si affiancavano fraternizzando. L'eguaglianza che la presenza della morte non era riuscita a realizzare, la gioia della liberazione la stabiliva, almeno per alcune ore. Ma questa banale esuberanza non diceva tutto, e quelli che riempivano le strade alla fine del pomeriggio, insieme con Rambert, dissimulavano sovente sotto un calmo contegno gioie più delicate. Molte coppie e molte famiglie, infatti, non avevano altra apparenza che di pacifica gente a passeggio. In realtà, per la maggior parte, facevano delicati pellegrinaggi nei luoghi dove avevano sofferto. Si trattava di mostrare ai nuovi venuti i segni evidentissimi od occulti della peste, le vestigia della sua storia. In alcuni casi ci si accontentava di far la parte della guida, di colui che molte cose ha veduto, del contemporaneo della peste, e si parlava del pericolo senza evocarne la paura. Erano piaceri inoffensivi, ma in altri casi si trattava di itinerari più fervidi, in cui un amante, abbandonato alla dolce angoscia del ricordo, poteva dire alla sua compagna: «In questo luogo, quella volta, ti ho desiderato e tu non c'eri». Tali turisti della passione si potevano allora riconoscere e si formavano isolotti di sussurri e di confidenze in mezzo al tumulto in cui camminavano. Meglio dei complessi musicali ai crocicchi erano loro ad annunciare la vera liberazione. Queste coppie estatiche, strettamente unite e avare di parole, affermavano in mezzo al tumulto, con tutto il trionfo e tutta l'ingiustizia della felicità, che la peste era finita e che il terrore aveva fatto il suo tempo. Negavano tranquillamente, contro ogni evidenza, che noi avessimo mai conosciuto un mondo insensato in cui l'uccisione d'un uomo era comune al pari di quella delle mosche. Negavano quella barbarie ben definita, quel calcolato delirio, quell'imprigionamento che portava con sé una terribile libertà nei riguardi di tutto quanto non fosse il presente, quell'odore di morte che istupidiva tutti quelli che non uccideva. Negavano, insomma, che noi eravamo stati un popolo stordito, di cui tutti i giorni una parte, stipata nella bocca d'un forno, evaporava in fumi spessi, mentre l'altra, carica delle catene dell'impotenza e della paura, aspettava il suo turno. Questo in ogni caso era evidente agli occhi del dottor Rieu, che cercando di raggiungere i sobborghi camminava da solo, alla fine del pomeriggio, in mezzo alle campane, ai colpi di cannone, alle musiche e ai gridi assordanti. Il suo mestiere continuava, non c'era vacanza per i malati. Nella luce bella e sottile che scendeva sulla città si levavano gli antichi odori di carne arrostita e di liquore all'anice. Intorno a lui facce sorridenti si arrovesciavano contro il cielo. Uomini e donne si aggrappavano gli uni alle altre col volto in fiamme, con tutto il languore e il grido del desiderio. Sì, la peste era finita insieme al terrore, e le loro braccia, intrecciandosi, dicevano che effettivamente essa era stata esilio e separazione nel significato profondo del termine. Per la prima volta Rieu poteva dare un nome all'aria di famiglia che aveva letto per mesi sui visi dei passanti. Gli bastava adesso guardarsi intorno. Giunti alla fine della peste, con la miseria e le privazioni, tutti gli uomini avevano finito con indossare il costume del ruolo che recitavano ormai da molto tempo, quello dei migranti, il cui volto prima e gli abiti adesso esprimevano l'assenza e la patria lontana. Dal momento in cui la peste aveva chiuso le porte della città, non erano più vissuti che nella separazione. Erano stati tagliati fuori dal calore umano che fa tutto dimenticare. Con gradazioni diverse, in tutti gli angoli della città, uomini e donne avevano aspirato a un ricongiungimento che non era per tutti della stessa natura, ma che per tutti era egualmente impossibile. La maggior parte avevano gridato con tutte le loro forze verso l'assente, verso il calore d'un corpo, verso l'affetto o verso l'abitudine. Alcuni, spesso senza saperlo, soffrivano di essere messi fuori dall'amicizia degli uomini, di non essere più capaci di raggiungerli coi mezzi ordinari dell'amicizia, che sono le lettere, i treni e i bastimenti. Altri, più rari, come forse Tarou, avevano desiderato di riunirsi a qualcosa che non potevano definire, ma che gli pareva il solo bene desiderabile, e in difetto d'un altro nome lo chiamavano talvolta la pace. Rieu camminava sempre. Via via che procedeva, la folla aumentava intorno a lui, si gonfiava il tumulto, sì che i sobborghi cui voleva arrivare gli sembrava che indietreggiassero d'altrettanto. A poco egli si fondeva nel gran corpo urlante, di cui sempre meglio capiva il grido, che almeno in parte era il grido suo. Sì, tutti avevano sofferto insieme, sia nella carne che nell'anima, d'un difficile vuoto, d'un esilio senza rimedio e di una sete mai appagata. In mezzo a quei cumuli di morti, alle campanelle delle ambulanze, agli avvertimenti di quello che si è convenuto di chiamare il destino, al calpestio ostinato della paura e alla terribile rivolta del loro cuore, una voce non aveva mai cessato di correre, di avvisare quelle spaventate creature. Diceva loro che dovevano ritrovare la loro vera patria. Per tutti loro la vera patria si trovava oltre i muri della città soffocata. Era nei cespugli odorosi sulle colline, nel mare, nei paesi liberi e nelle catene dell'amore. Ed era verso di lei, verso la felicità, che essi volevano ritornare, distogliendosi con disgusto dal resto. Quanto al significato che potevano avere quest'esilio e questo desiderio di ricongiungimento, Rieu non ne sapeva nulla. Camminando sempre, urtato da ogni parte, interpellato, arrivava a poco in vie meno ingombre e pensava che non è importante che tali cose abbiano un significato o no, ma che bisogna soltanto vedere la risposta data alla speranza degli uomini. Lui sapeva ormai la risposta data, o meglio, la vedeva alle prime strade dei sobborghi quasi deserte. Coloro che, attenendosi al poco che erano, avevano soltanto desiderato di tornare nella casa del loro amore, talvolta erano stati ricompensati. Certo, alcuni di loro continuavano a camminare per la città solitari, privi della creatura che aspettavano. Fortunati anche quelli che non erano stati separati due volte, come certuni che prima dell'epidemia non avevano sul momento potuto costruire il loro amore e avevano ciecamente perseguito per anni il difficile accordo che finisce col legare l'uno all'altro due amanti nemici. Questi, che come lo stesso Rieu avevano avuto la leggerezza di contare sul tempo, erano separati per sempre. Ma altri, come Rambert, che il dottore aveva lasciato in quella stessa mattina dicendogli «coraggio, è il momento di aver ragione», avevano ritrovato senza esitare l'assente che credevano perduto. Per qualche tempo, almeno, sarebbero stati felici. Ora sapevano che se c'è una cosa che si può desiderare sempre e ottenere talvolta, essa è l'affetto umano. Per tutti coloro invece che si erano rivolti al di sopra dell'uomo, a qualcosa che non riuscivano a immaginarsi, non c'era stata risposta. Sembrava che Tahu avesse raggiunto la pace difficile di cui aveva parlato, ma non l'aveva trovata che nella morte, quando non gli poteva servire a nulla. Se altri, all'opposto, che Rieu scorgeva sulla soglia di casa, nella luce declinante, avvinghiati con tutte le loro forze, mentre si guardavano con trasporto, avevano ottenuto quanto volevano e perché avevano domandato la sola cosa che dipendesse da loro. E Rieu, nel momento di svoltare per la via di Grand e di Cottard, ritenne giusto che, almeno di tanto in tanto, la gioia venisse a ricompensare quelli che si accontentano dell'uomo e del suo povero, terribile amore. La nostra cronaca volge alla fine. È tempo che il dottor Bernard Rieu confessi di esserne l'autore. Ma prima di riferire gli ultimi avvenimenti, egli vorrebbe almeno giustificare il suo intervento e far capire come abbia voluto assumere il tono del testimone obiettivo. Per tutta la durata della peste, il suo mestiere lo ha messo in grado di vedere la maggior parte dei suoi concittadini e di raccoglierne i sentimenti. Era quindi nella migliore situazione per ripetere quello che ha veduto e sentito. Ma ha voluto farlo con ritegno desiderabile. In maniera generale, egli si è adoperato a non riferire più cose di quante non ne abbia potute vedere, a non prestare ai suoi compagni di peste pensieri che, in definitiva, essi non erano costretti a formulare, e a servirsi soltanto dei testi che il caso o la fortuna gli aveva messo tra le mani. Chiamato a testimoniare in occasione di una sorta di delitto, egli si è attenuto a una certa riserva, come si conviene a un testimone di buona volontà, ma nello stesso tempo, secondo la legge dei cuori onesti, egli ha preso deliberatamente il partito della vittima e ha voluto unirsi agli uomini concittadini suoi nelle sole certezze che avessero in comune, ossia l'amore e la sofferenza e l'esilio. Di modo che non vi è nessuna angoscia dei suoi concittadini che egli non abbia condivisa. Nessuna situazione che non sia stata anche la sua. Per essere un testimone fedele, egli doveva riferire soprattutto le azioni, i documenti e le voci. Ma quello che personalmente aveva da dire, la sua attesa, le sue prove, avrebbe dovuto tacerle, se egli se ne è servito è soltanto per capire o far capire i suoi concittadini e per dare una forma il più precisa possibile a quello che la maggior parte delle volte essi sentivano confusamente. A dir la verità, questo sforzo della ragione non gli è costato affatto. Quando era tentato di unire direttamente la sua confessione alle mille voci degli appestati, lo fermava il pensiero che non c'era una sola sofferenza sua che non fosse anche quella degli altri, e che in un mondo in cui il dolore è così sovente solitario, questo era un vantaggio. Decisamente, egli doveva parlare per tutti. Ma di uno dei nostri concittadini, almeno, il dottor Rieu non poteva parlare. Si tratta della persona di cui Tahu aveva detto un giorno a Rieu: la sua vera colpa è di aver approvato nel suo cuore quello che faceva morire bambini e uomini. Il rimanente lo capisco, ma questo posso solo perdonarglielo. È giusto che la cronaca termini su di lui, che aveva un cuore ignaro, ossia solitario. Quando fu uscito dalle grandi strade rumorose della festa e nel momento di svoltare per la via di Grane di Cottard, il dottor Ye fu fermato da uno sbarramento di polizia. Non se l'aspettava. Mostrò i documenti. «Impossibile passare, dottore», disse l'agente. «Un pazzo spara sulla folla. Ma lei rimanga qui. Potrebbe essere utile». In quel momento Rieu vide Grant che gli veniva incontro. Anche Grant non ne sapeva nulla. Non lo lasciavano passare, gli avevano detto che gli spari venivano dalla sua casa. Da lontano, in effetti, se ne vedeva la facciata dorata dall'ultima luce d'un sole senza calore. Intorno si apriva un grande spazio vuoto, sino al marciapiede di rimpetto. In mezzo al selciato si vedevano distintamente un cappello e un pezzo di stoffa sudicia. Rieu e Grant potevano vedere molto lontano, dall'altra parte della strada, un cordone d'agenti parallelo a quello che aveva sbarrato loro il passo, e dietro cui alcuni abitanti del quartiere passavano e ripassavano correndo. Guardando bene, distinsero anche altri agenti con la pistola in pugno rannicchiati nelle porte degli stabili di fronte alla casa. Tutte le imposte di quest'ultima erano chiuse. Soltanto al secondo piano un'imposta sembrava quasi staccata. Il silenzio era completo nella strada. Si sentivano soltanto dei brandelli di musica provenienti dal centro della città. A un certo momento, da uno degli stabili di fronte alla casa esplosero due colpi di pistola e alcune schegge saltarono dall'imposta scardinata. Poi fu di nuovo il silenzio. Da lontano, e dopo il tumulto della giornata, la cosa pareva a Rieu irreale. «E la finestra di Cotin?» disse all'improvviso Grant agitatissimo. «Ma se Cotin è scomparso!» «Perché sparano?» domandò Rieu alla gente. «Si sta per fargli la festa. Aspettiamo un'auto col materiale necessario, perché lui spara su quelli che cercano di entrare in casa dalla porta. Un agente è stato colpito. Perché ha sparato? Non si sa. La gente si divertiva per la strada. Al primo colpo di pistola non hanno capito. Al secondo ci sono state delle grida, un ferito, e sono scappati tutti. È un pazzo, chiaro». Nel silenzio, che era tornato, i minuti sembravano indugiare. All'improvviso, dall'altra parte della strada, essi videro sbucare un cane. Il primo che Rieu vedesse da molto tempo, uno spaniel sporco e che trottava lungo i muri. Arrivato nei pressi della porta, esitò, sedette sulle zampe posteriori, rovesciandosi a divorare le pulci. Parecchi colpi di fischietto da parte degli agenti lo richiamarono. Drizzò la testa, poi si decise a traversare lentamente la strada per andare a fiutare il cappello. In quel momento un colpo di pistola partì dal secondo piano e il cane si voltò come una frittata, agitando violentemente le zampe, per poi ribaltarsi sul fianco, scosso da lunghi soprassalti. In risposta, cinque o sei detonazioni partite dalle porte di fronte sbriciolarono ancora l'imposta. Ricadde il silenzio. Il sole era girato un po' e l'ombra cominciava ad avvicinarsi alla finestra di Cottard. Dei freni gemettero piano nella strada dietro il dottore. Dietro alle loro spalle sbucarono dei poliziotti portando una scala, corde e due pacchi oblunghi avvolti in tela oleata. Si inoltrarono in una via che circondava l'isolato davanti allo stabile di Gras. Un momento dopo si indovinò, più che vedere, una certa agitazione nelle porte di quelle case. Poi si aspettò. Il cane non si muoveva più. Era immerso adesso in una pozza scura. All'improvviso, dalle finestre delle case occupate dagli agenti, si scatenò il tiro d'una piccola mitragliatrice. Durante il tiro, l'imposta presa ancora di mira si sfaldò letteralmente, lasciando scoperta una superficie nera in cui Rieu e Grand, al loro posto, non potevano distinguere niente. Quando il tiro cessò, una seconda mitragliatrice crepitò da un altro angolo, una casa più in là. I proiettili entravano certamente nel riquadro della finestra perché uno fece saltare una scheggia di mattone. Nello stesso attimo tre agenti attraversarono di corsa la strada e si cacciarono nella porta d'entrata. Quasi subito altri tre agenti vi si precipitarono e il tiro della mitragliatrice cessò. Si aspettò ancora. Due detonazioni lontane echeggiarono nello stabile. Poi ci fu un vociare che crebbe e si vide uscire dalla casa, portato piuttosto che trascinato, un ometto in maniche di camicia che gridava in continuazione. Come per miracolo, tutte le imposte chiuse della strada si aprirono e le finestre si popolarono di curiosi, mentre una folla di gente usciva dalle case accalcandosi dietro gli sbarramenti. Per un momento si vide l'ometto in mezzo alla strada, coi piedi finalmente in terra e le braccia tenute indietro dagli agenti. Gridava. Un agente gli si avvicinò e con calma, con una sorta d'applicazione, lo colpì due volte con tutta la forza dei suoi pugni. Cotà, balbettava Grant. È impazzito. Cotà era caduto. Si vide ancora la gente dare un calcio fortissimo al mucchio che giaceva per terra. Poi un gruppo confuso si agitò, dirigendosi verso il dottore e il suo vecchio amico. Circolare, disse l'agente. Rie distolse gli occhi quando il gruppo gli passò davanti. Grant e il dottore se ne andavano nel crepuscolo che finiva. Come se l'avvenimento avesse scosso il torpore in cui dormiva il quartiere, le vie appartate si riempirono di nuovo del clamore di una folla in frenesia. Sotto la casa Grant disse addio al dottore, andava a lavorare, ma prima di salire gli disse che aveva scritto a Jean e che adesso era contento. E poi aveva ricominciato con la sua frase. «Ho eliminato», disse, «tutti gli aggettivi». E con un sorriso malizioso si levò il cappello in un saluto cerimonioso. Mario pensava a Cotard, e il sordo urto dei pugni che gli avevano fracassato il viso lo perseguitava durante il tragitto verso la casa del vecchio asmatico. Forse era più duro pensare a un uomo colpevole che a un uomo morto. Quando Rieu giunse dal suo vecchio malato, la notte aveva ormai divorato tutto il cielo. Dalla camera si poteva sentire il lontano clamore della libertà e il vecchio continuava con inalterato umore a travasare i suoi ceci. «Hanno ragione di divertirsi», diceva. «Ci vuole di tutto per fare un mondo». «E il suo collega, dottore, che fa?» Delle detonazioni arrivavano sino a loro, ma erano pacifiche. Dei bambini facevano esplodere dei petardi. «È morto», disse il dottore auscultando il suo petto ronzante. «Ah», fece il vecchio, un po' interdetto. «Di peste», aggiunse Rieu. «Eh sì», riconobbe il vecchio dopo un momento, «sono i migliori che se ne vanno. È la vita. Ma era un uomo che sapeva quello che voleva».
«Perché dice questo?» disse il dottore posando lo stetoscopio.
«Per niente. Lui non parlava a vanvera. Insomma, a me piaceva. Ma le cose vanno in questo modo. Gli altri dicono la peste, si è avuta la peste. Quasi chiederebbero d'essere decorati, ma che vuol dire la peste? È la vita, ecco tutto».
«Faccia regolarmente i suffumigi».
«Non abbia timore, ne ho ancora per molto e li vedrò morire tutti. So vivere io».
Urli di gioia gli risposero in lontananza. Il dottore si fermò in mezzo alla camera. «Le dispiace se vado in terrazza?»
«Ma no, li vuol vedere da lassù, eh? Si accomodi pure, ma sono sempre gli stessi».
Rieu si diresse verso le scale.
«Dica, dottore, è vero che costruiranno un monumento ai morti della peste?»
«Lo dice il giornale, una stele o una targa?»
«Ne ero sicuro. Ci saranno dei discorsi».
Il vecchio rideva ad un riso strangolato.
«Li sento di qui, i nostri morti. E poi andranno a mangiarci su».
Mario saliva per le scale. Il gran cielo freddo scintillava al di sopra delle case. Presso le colline le stelle si indurivano come selci. La notte non era diversa da quella in cui Tarou e lui erano saliti sulla terrazza per dimenticare la peste. Ma oggi il mare era più rumoroso da allora ai piedi delle scogliere. L'aria era immobile e sottile, alleggerita dai soffi salsi che recava il vento tepido dell'autunno. Il rumore della città intanto batteva sempre ai piedi delle terrazze con uno strepito d'onda. Ma la notte era di liberazione e non di rivolta. In lontananza un buio rosseggiare indicava il sito dei viali e delle piazze illuminate. Nella notte adesso liberata, il desiderio diventava senza ostacoli e il suo rumore animalesco giungeva sino a Rieux. Dal porto oscuro salirono i primi fuochi artificiali dei festeggiamenti ufficiali. La città li salutò con una lunga e sorda esclamazione. Cotà, Tahu, coloro e colei che Rieux aveva amato e perduto, tutti, morti o colpevoli, erano dimenticati. Il vecchio aveva ragione, gli uomini erano sempre gli stessi, ma era la loro forza e la loro innocenza. E proprio qui, al di sopra d'ogni dolore, Rieux sentiva di raggiungerli. In mezzo ai gridi che raddoppiavano di forza e di durata, che si ripercuotevano lungamente sino ai piedi della terrazza, via via che gli steli multicolori si alzavano più numerosi nel cielo, il dottor Rieux decise, allora, di redigere il racconto che qui finisce. Per non essere di quelli che tacciono, per testimoniare a favore degli appestati, per lasciare almeno un ricordo dell'ingiustizia e della violenza che erano state loro fatte, e per dire semplicemente quello che si impara in mezzo ai flagelli, che ci sono negli uomini più cose da ammirare che non da disprezzare. Ma egli sapeva tuttavia che questa cronaca non poteva essere la cronaca della vittoria definitiva. Non poteva essere che la testimonianza di quello che si era dovuto compiere e che certamente avrebbero dovuto ancora compiere contro il terrore e la sua instancabile arma, nonostante i loro strazi personali, tutti gli uomini che, non potendo essere santi e rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano di essere dei medici. Ascoltando infatti le grida d'allegria che salivano dalla città, Rieux si ricordava che quell'allegria era sempre minacciata, perché lui sapeva quello che ignorava la folla gioiosa e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce, e che forse sarebbe arrivato il giorno in cui, per sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe risvegliato i suoi topi e li avrebbe mandati a morire in una città felice.